Io credo che l'introduzione che ha fatto il segretario generale della Camera del Lavoro risponda perfettamente, fotografi perfettamente lo stato della situazione sia del lavoro che del paese. Voi sapete che la CGIL ha dedicato molte energie a ricostruire il valore che il lavoro ha avuto nella formazione di questo paese. E abbiamo sottolineato in vari passaggi, sia a livello nazionale, sia sui territori, sia con le principali categorie, che in definitiva lo state building, come si dice, lo Stato italiano, la nazione italiana, è stata costruita in larga parte sui valori e sull'impegno nel mondo del lavoro. E avendolo detto, quando ancora non erano in atto le celebrazioni e non si discuteva ancora del paese, dell'unità, del 1861, se mi consentite, oggi io rovescerei la logica e parlerei dello stato del paese, perché che il lavoro sia stato il fattore principale, lo abbiamo detto in maniera non retorica e senza enfatizzazione, non facendo discorsi che riguardavano la CGIL come tale, ma il processo di emancipazione dei lavoratori e di sindacalizzazione, di costruzione della rappresentanza sociale, che è fenomeno più ampio. E dunque oggi probabilmente, sulla scia proprio della sensibilità che ha mostrato il Presidente della Repubblica, sul quale tornerò, che ha messo direttamente, come dire, il dito nel cortocircuito. Il problema oggi è quale rapporto esiste tra quella funzione storica del mondo del lavoro, ineliminabile, inconfutabile, e lo stato attuale del paese, che nonostante gli spiragli che vediamo rimane strutturalmente uno stato che potrebbe adombrare, e questa mi sembra la preoccupazione vera del Colle, del Quirinale, potrebbe adombrare, per così dire, una celebrazione del 150esimo quasi come se fosse la chiusura della parentesi risorgimentale, quasi come se la preoccupazione, l'ansia di Napolitano fosse quella di dire al paese, a tutte le forze sociali, politiche, intellettuali, attenzione, ciò che fu fatto nel 1861 potrebbe oggi venir disfatto. E questo è il punto, io credo, questo è, come potremmo dire, la questione sovrana oggi sulla quale il lavoro deve confrontarsi, sia per senso di responsabilità, sia per interesse, perché nessuno come il lavoro ha interesse a che un paese sia tale, e sia perché è dal lavoro che si traggono probabilmente i valori e gli stimoli per rispondere al quesito in qualche modo drammatico che io credo il Presidente percepisce. Io proverei allora, se vogliamo, tenere l'asse sul paese. Questa Italia, a schematicamente porla in questi termini. Noi abbiamo avuto tre celebrazioni dell'unità del paese, ognuna delle quali ha segnato nelle modalità con cui si è svolta e nelle finalità che ha indicato lo stato reale nel quale l'Italia si trovava. Molto schematicamente, la prima nel 1911 era la celebrazione che la classe dirigente faceva dopo aver dovuto sopportare l'affermazione del movimento operaio. Nei 20 anni precedenti uno Stato che era nato senza e contro il mondo del lavoro aveva dovuto, per così dire, accettare che i principi di funzionamento del mondo del lavoro, la rappresentanza sociale, la distinzione degli interessi e della rappresentanza, le forme d'azione, non solo quelle più tradizionali politico-parlamentari, ma quelle più propriamente sindacali, la rivendicazione, il contratto, il conflitto, divenissero parte stabile dello Stato liberale. Nel 1911 la classe dirigente, gli intellettuali, riflettono su questo e trovano che sia intollerabile. Non è possibile, dicono, dal 1906-7, quando nasce la CGIL E già negli anni in cui erano nate le grandi federazioni e le grandi camere del lavoro, il paese, i rapporti di lavoro erano stati intessuti di una rete fittissima di contratti, di regole, di primi nuclei di legislazione sociale. Le camere del lavoro, le leghe, le federazioni, la CGL si erano stabilizzate. Ma tra il 1907 e il 13 una grande crisi economica e finanziaria internazionale spinge il capitalismo italiano a rimettere in discussione, a spiegare che dalla crisi si poteva uscire decontrattualizzando, desindacalizzando i rapporti di lavoro. Badate che però, questo vorrei sottolineare perché è un elemento importante, che quella volta la classe dirigente, gli intellettuali che ne facevano, che ne erano in qualche modo la punta più lucida, propongono una cosa innovativa che spiazza anche in parte il movimento operaio. Nel 1911 si esce dalla situazione in cui il mondo del lavoro era giunto al punto di legittimarsi dentro lo Stato liberale con l'ipotesi del nazionalismo e del colonialismo. È nel 1910 che a Milano nasce il Partito Nazionale. E badate che il nazionalismo, che è il fascismo è il nazionalismo più la violenza squadrista, il nazionalismo presuppone un obiettivo: annullare l'autonomia del movimento operaio, riportare dentro le strutture politiche, istituzionali della nazione, dello Stato, riportare le funzioni del sindacato. Ricordo che in quel periodo i grandi intellettuali sostenevano che l'espansione del potere sindacale equivaleva al ritorno al feudalesimo, perché il sindacato veniva considerato qualcosa che distruggeva l'autorità dello Stato, la legittimità della rappresentanza politica dello Stato. Il nazionalismo e il colonialismo teorizzano che questo va chiuso, che questa parentesi va chiusa, che occorre costruire lo Stato organico. E il fascismo, che già sperimenta e trae alimento da quanto succede tra il 15 e il 18 con la mobilitazione industriale, che di fatto annulla l'autonomia delle funzioni sindacali, in particolare il conflitto, ma anche il contratto, ebbene il fascismo in realtà dà la sanzione formale a questo. I due accordi decisivi, quello del 23 e del 25, che distruggono le commissioni interne e creano la rappresentanza obbligatoria per gli imprenditori e per i sindacati, distruggendo quindi il sindacato libero, la CGTL, costringendola all'autoscioglimento, beh, l'azione politica del fascismo non è nient'altro che la sanzione che porta poi alla costruzione dello Stato corporativo sul modello nazionale, nazionalista. È un passaggio, io vorrei che fosse chiaro, è un passaggio che mentre è pesantissimo e segna una sconfitta per il mondo del lavoro, segna una sconfitta, non si riesce a ottenere lo scambio politico, dalla rappresentanza sindacale degli interessi del lavoro non si riesce a passare alla rappresentanza politica, allo scambio con lo Stato. Il risultato è la distruzione dell'autonomia del mondo del lavoro e la formazione dello Stato corporativo. Ma lo Stato corporativo, che poi verrà costruito in maniera molto articolata nel decennio successivo, si disgrega drammaticamente, rivela tutta la sua falsità, diciamolo in un'altra forma, rivela che non regge l'ipotesi che è a base della legge del 26 del fascismo, in virtù della quale si può separare la tutela dai diritti e dall'autonomia. Il fascismo punta alla tutela paternalistica e di Stato dei lavoratori e fa del sindacato una funzione amministrativa di questo, togliendogli le libertà e i diritti, ed è convinto di avere il consenso dei lavoratori. In realtà, alla prova dei fatti, quando cioè ci sarà la guerra, questa macchina che non ha la reale partecipazione dei lavoratori si sgretola miserabilmente, e saranno a segnalarlo per primi i grandi scioperi dei lavoratori dell'industria del 43-44, sindacali e politici insieme, unici in Europa, che segnaleranno che quella soluzione è finita, che il mondo del lavoro, che aveva perso nel decennio 10-20, in realtà ha riconquistato la propria autonomia storica. Nasce, ovviamente, lo sapete, nasce la Repubblica Democratica, nasce la Costituzione. Io qui voglio essere molto chiaro, non condivido nella relazione che pure per alcuni versi è abbastanza in linea con una interpretazione corretta storicamente, la lettura che Giuliano Amato ha dato dell'articolo 1 della Costituzione in occasione delle celebrazioni, l'ho riletta stamattina nella sintesi su Un Sole 24 Ore. Rifacendosi a Costantino Mortati, sostiene che l'articolo 1, che fa riferimento al lavoro e non ai lavoratori, è un allargamento, per così dire, e insieme un alleggerimento del peso che il lavoro e i lavoratori hanno avuto nella costruzione dello Stato democratico e della Repubblica. E no, signori, non è così. Non è così. Quel lavoro di cui si parla, come abbiamo detto più volte, è semplicemente il riconoscimento che lì c'è una cesura storica. Come si fa a non capire che l'articolo 1 è il nuovo patto fondativo dello Stato italiano, nel quale il lavoro è contraente decisivo? Si dice lavoro per dire che quello che era successo nel ventennio, nel trentennio precedente, non doveva succedere più. Che da questo momento in poi una democrazia, una repubblica, una Costituzione, che non era un atto puramente prescrittivo, ma era un atto fondativo, avevano il lavoro come perno ineliminabile, perché questo è la costituzionalizzazione del lavoro. Non si può tornare a rimettere in discussione, come è avvenuto negli anni 10-20, il ruolo, la funzione autonoma, gli interessi, i diritti, la rappresentanza del mondo del lavoro. Nel 1961 noi abbiamo la seconda celebrazione, che è una celebrazione che io vorrei ricordare, perché ha un suo significato. È la celebrazione in cui viene indicato al Paese una missione, come nel 1911. È la missione della nazione cattolica. E Pio XII, è la gerarchia vaticana, e il mondo cattolico che è consapevole, che è consapevole che le vicende travagliate dello Stato italiano hanno portato a rimettere in discussione la radice anti-vaticana, anticlericale, antipapale su cui era nato lo Stato liberale, e che in realtà la debolezza di quello Stato e le sconfitte a cui quello Stato era andato incontro avevano dato origine all'immissione delle forze cattoliche a supporto della nazionalizzazione del Paese. E lì tirano le fila. Dal 49, dal 48-49, il paese in realtà ha subito una modifica genetica interna. Il ceto non solo politico, ma il ceto economico, l'industria pubblica, è in realtà in mano non solo a uomini, ma a concezioni che risalgono sostanzialmente all'organicismo e al corporativismo degli anni 30, come dire, modellate, adeguate alla nuova società che si andava formando e che vedeva la fine del lungo ciclo dell'agricoltura e l'apertura della fase del fordismo selvaggio, in un regime politico garantito dalla Costituzione. Un'equazione difficile, nella quale il mondo cattolico gioca la sua carta con la sua cultura. Io vorrei essere chiaro anche su questo: non è una cultura moderna. Non è una cultura americana, è la cultura del corporativismo e dell'organicismo di tradizione cattolica, che ha pregi ma anche grandissimi limiti nell'interpretazione della modernità. Le human relations, i comitati di produttività, la politica di Pastore, la scuola di Firenze e quant'altro viene espresso contestualmente alle teorie sull'industria pubblica e sulla modernizzazione, alla lettura storica che Romani fa del risorgimento italiano, ben poco hanno a che vedere con quella che era la realtà storica dell'America e dei suoi valori, sia sindacali che politici. Molto ha a che fare con il complesso organamento del mondo cattolico nel suo tentativo di fare dell'Italia una nazione cattolica. Guardate che in questa c'è l'indicazione di una missione, perché si coglie che la modernizzazione che sta per partire è distruttiva di valori, di situazioni ambientali, di condizioni sociali, pensate all'immigrazione e quant'altro, che è anche uno strumento che può sovvertire le basi della convivenza politica e civile. C'è la guerra fredda, però a questo si dà un significato, si dà una missione. La Chiesa soprattutto è convinta che l'Italia ce la può fare, e le celebrazioni del 61, come ricordava uno studioso importante come Romero, sono abbastanza paradossali. Sono le celebrazioni di chi in qualche modo è stato colpito dal processo unitario e che in quel momento invece fa proprio il valore e la missione che l'Italia nata nel 61 poteva e doveva svolgere. In questa concezione il posto che viene assegnato alle rappresentanze sindacali, sociali, al lavoro, è quello classico che si riserva non nella società conflittuale americana, dove la partita si gioca brutale, si vince o si perde, si sta dentro o si sta fuori. No, la concezione è quella di ricondurre, tra virgolette, paternalisticamente questo mondo nell'ambito della funzione di cosiddetti organismi intermedi. Una democrazia, una coesione, una società in cui lo sviluppo economico rimane saldamente nelle mani di coloro che detengono ricchezza e potere, e i lavoratori e il mondo sindacale in qualche modo cooperano, collaborano, che naturalmente è meglio della soluzione degli anni 10 e degli anni 20, è decisamente meglio, ma sicuramente è una soluzione che, se questo è il problema, che se non avesse avuto una elaborazione e una presenza del mondo del lavoro nel suo complesso e delle rappresentanze sindacali e politiche questa volta, che rivendicavano la propria autonomia, avrebbe anticipato soluzioni di tipo organicistico, corporative, sottospecie poi varie, dalle triangolazioni alle concertazioni a quant'altro. Le prime avvisaglie, ve lo ricordate, ci furono durante le lunghe discussioni, per esempio sulla pianificazione economica, nei comitati nazionali e regionali sulla pianificazione economica, dove la logica di fondo era appunto quello di rimettere in discussione, sostanzialmente rispettando le forme, mettere in discussione questo tipo di autonomia. Qui c'è il vero salto, perché naturalmente questa volta non succede quello che è successo negli anni 10-20. Questa volta, nel ventennio che va dall'inizio degli anni 60 alla fine degli anni 80, in realtà le forze del lavoro sono in campo con una proposta vincente. Al centro di questa proposta ci sono la riaffermazione delle funzioni sindacali, che diventano nella loro esplicitazione distinzione della rappresentanza, ripartizione della ricchezza in maniera più equa e conflitto non solo sul lavoro ma sulla democrazia, diventano fattori che di fatto non è che distruggono l'ipotesi sulla quale si lavorava, ma decisamente impediscono che in quel contesto il mondo del lavoro e il sindacato finisca stritolato in una funzione che potremmo dire amministrativa subordinata. Il lavoro non è gestibile come una funzione amministrativa, non è semplicemente parte di un tutto, perché il lavoro inteso come parte di un tutto, mescolando Mazzini e la dottrina sociale della Chiesa, è in realtà il modo per dire al lavoro che i suoi interessi, i suoi valori, i suoi diritti sono, per così dire, fungibili, sono, come potremmo definirli, possono essere non solo compressi ma rimessi costantemente in discussione. Ma in realtà la percezione storica che il lavoro e il sindacato soprattutto hanno in quel periodo è che non è così, perché c'è la Repubblica e la Costituzione che non parlano, parlano in maniera capovolta e dicono che in realtà il lavoro, gli interessi del lavoro, le sue funzioni, sono essi il cardine su cui si costruisce tutto il resto. È un capovolgimento di logica che è un capovolgimento di potere nella storia italiana, e che culmina, come voi sapete, anche in un capovolgimento dei rapporti economici, perché per la prima volta, voi sapete che in due tornate contrattuali, quindi nelle forme più tradizionali dell'agire sindacale, si spostano quote reali di reddito da profitti, rendite al salario. 2011, la situazione si presenta in maniera estremamente, come dire, più complessa. È difficile, credo che voi lo capite, è difficile non essere insieme solidari e d'accordo con il lavoro incredibile che ha fatto il presidente Napolitano, quasi suscitando dal nulla e rimettendo in carreggiata un dibattito pubblico che stava scantonando sulle vie del dileggio, della secessione, della battutaccia e di quant'altro. È altrettanto evidente, lo comprendete, che il messaggio, la mission, l'equivalente del nazionalismo e della nazione cattolica degli altri due precedenti, delle due altre precedenti celebrazioni, questa volta, come potremmo dire, è tautologica. Non c'è mission se non riaffermare il valore supremo dell'unità e della coesione del paese. E segnala la difficoltà il passaggio di fase che c'è stato. È difficile indicare una mission per il paese, perché è chiaro che la crescita è sicuramente un obiettivo, ma non si può indicare al paese, di fronte alla situazione di reale tendenziale disaggregazione di molte delle componenti che lo tengono insieme, semplicemente la crescita. E infatti Napolitano, a mio giudizio, ha fatto molto bene a mettere l'accento sugli elementi critici che in questo momento vanno affrontati prioritariamente. Io credo che lui da un po' la cosa la vede all'incirca così, e la sua visione è quella che è più vicina alla visione che vediamo anche noi dal mondo del lavoro. Lui dal Colle vede un paese che, dopo un lungo marasma politico-istituzionale e un declassamento di status politico-diplomatico a livello internazionale, rischia in qualche misura di tornare a configurarsi come quell'insieme di stati preunitari che c'erano prima che con il Risorgimento l'Italia si ricollegasse con l'Europa. Questo è il rischio che, a mio giudizio, legge con molta acutezza il Presidente. L'Italia, di fronte al persistere di una crisi di questo tipo, rischia seriamente di tornare a presentarsi sullo scenario come un oggetto della politica internazionale, perdendo lo status di soggetto autonomo che in qualche modo, con traversie che conosciamo benissimo, con derive terrificanti come il fascismo e altro, tuttavia dal 1861 in poi era riuscita a garantirsi. È un primo elemento che percepiamo, secondo me, benissimo anche noi. Traducendolo in termini di condizioni di lavoro, è facile tradurre questa lettura sulla marginalizzazione della dimensione nazionale come un elemento che penalizza gravemente le condizioni, gli sviluppi, le prospettive del mondo del lavoro. E poi il Colle vede altre due cose. Il Colle vede, e noi vediamo forse più attentamente di lui per la nostra collocazione, vede una crisi seria della rappresentanza sindacale nel suo rapporto unitario, nelle scelte che vengono indicate, nelle soluzioni che sono sempre ai limiti della forzatura costituzionale, nel rapporto di fiducia tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, che giustamente vengono percepite come uno dei grandi fattori della nazionalizzazione del paese. E il Presidente vede, secondo me, vediamo anche noi in maniera molto seria, e credo che vada sottolineato, che sta cedendo anche l'argine della rappresentanza degli interessi economici. È del tutto inusuale, il presidente sia andato all'assemblea di Confindustria. C'è andato perché è chiaramente segnalato lì che l'azione di Marchionne, oltre a tutto il resto, sta destabilizzando, magari con la complicità di porzioni significative della Confindustria stessa, ma sta destabilizzando il ruolo che la Confindustria, la rappresentanza degli interessi economici, soprattutto industriali, deve svolgere in questo paese. Dunque, una situazione in cui la marginalizzazione internazionale e la crisi delle strutture della rappresentanza sociale si sommano alla crisi politico-istituzionale del paese e segnalano un passaggio denso di incognita. Chiudo. Due cose. La prima, io sono dell'opinione che se vogliamo prendere sul serio l'analisi che ci viene proposta e che noi stessi abbiamo fatto negli anni precedenti, noi dobbiamo affrontare il discorso radicale delle culture sindacali che sono in campo. Io non credo che noi possiamo continuare a lavorare sull'ipotesi pregiudiziale che esiste una cultura moderna, come ci dice l'amico Baglioni, di cui è vettore la CISL e sono vettori i sindacati, quelle porzioni del mondo economico e soprattutto quella parte della classe politica che oggi ha responsabilità ministeriali in tema di lavoro. Noi non possiamo dire che questa cultura è la cultura che ci porta fuori dall'impasse nella quale siamo. Questo non per radicalizzare ciò che è radicalizzato oltre misura, ma perché bisogna dire con chiarezza che questa concezione, sia per il modello a cui si riferisce, che è sostanzialmente il modello fallimentare che attualmente vige e ci proviene dal capitalismo finanziario americano, e sia perché quella cultura fa parte di una tradizione culturale che ha bisogno di essere rivisitata, non può essere sacralizzata, non può essere messa in discussione solo la cultura della CGIL. Occorre andare a fondo nel discutere, nell'esaminare criticamente, e questo io credo che debbano farlo anche i dirigenti della CISL e in parte minore della UIL, debbano esaminare attentamente se l'equazione sindacato nuovo, sindacato moderno, CISL come vettore della modernizzazione sia da considerarsi l'unica via d'uscita alla situazione nella quale ci si trova. Per quello che riguarda la CGIL, io credo che abbiamo anche noi da riflettere. Ci sono anche qui tre questioni che io credo non possiamo eludere e che dico sinteticissimamente e chiudo. La prima, è evidente che per la CGIL, in un quadro in cui il tentativo è quella di in qualche modo spogliarne le complesse funzioni, separare il conglomerato CGIL, contrapporre al vettore univoco CISL che è moderno, separare le tre funzioni che la CGIL ha sempre tenuto insieme e che oggi necessitano di un approfondimento. Il rapporto diretto con i lavoratori, che è un punto fondativo, che è la questione centrale da cui nasce tutto, la distinzione della rappresentanza degli interessi da cui derivano titolarità contrattuali, diritti di rappresentanza e quant'altro. Primo punto. Secondo punto, che cos'è la confederalità oggi? Alla luce della globalizzazione e alla luce dei rapporti non lineari difficili da definire con le grandi organizzazioni settoriali, non solo la FIOM, tenendo presente di quelle che sono le discussioni e i modelli che ci sono a livello europeo. Terzo e non ultimo, il rapporto con la politica, perché la CGIL, la Confederazione, ha incorporato in sé questo elemento della dimensione politica, ma in un quadro come quello attuale va ridisegnata anche la dimensione politica alla luce della crisi della rappresentanza dei partiti e alla luce dell'emergere di una funzione della rappresentanza federale del lavoro che in qualche misura si ricollega a quelli che sono i processi di trasformazione del mondo del lavoro. Questo credo che sia un passaggio che può trasformare la riflessione sul rapporto tra situazione del paese e stato del mondo del lavoro e del sindacato, che ci può fornire qualche, come dire, ipotesi di fuoriuscita in avanti, come io mi auguro e come sempre è accaduto nella storia del lavoro e di questo Paese. Grazie.